Allora, vi prego di guardare nel chiostro, che è un posto riservato al silenzio e alla preghiera, non i cartelli dicono così, le piante che sono nel piccolo giardino, no? Sono tutte piante che richiamano il paradiso. C'è la palma, quella che portano i redenti. C'è il melograno, che è l'albero del paradiso della felicità. C'è l'ulivo, il simbolo della pace, ma anche della misericordia. E poi c'è una pianta che mi sono informato. Il termine tecnico è olea fragrans, e in linguaggio comune è lo smanto. Non so se voi... La particolarità di questa pianta, che sembra un alloro, per questo che mi sono attivato a dire, ma è un alloro o no? Perché fa dei frutti piccolissimi, ma molto molto profumati. Allora io non so se, perché ho immaginato con una pianta d'alloro, anche l'alloro richiama, perché con l'alloro si incoronano i vincitori, no? Sono tutte piante a significato paradisiaco. Allora dico... Se nella tradizione, per un luogo di preghiera, comunque di vita consacrata, si mettono quelle piante, vuol dire che noi, nel nostro vivere alla sequela del Signore, dovremmo in qualche modo già gustare l'aria del paradiso. È proprio vero? Allora il paradiso non vuol dire che... tutto va bene, no? Tutto funziona bene, non c'entra niente. Il paradiso è legato a quella percezione che voi trovate espressa in maniera proprio diretta, immediata, nell'Apocalisse, quando vengono descritti i redenti come coloro che possono dire, la frase è, la salvezza appartiene al nostro Dio, ma il contenuto è, ora so per esperienza, perché ne faccio esperienza piena, che l'amore di Dio è davvero grande e vale per me come per tutti. La gioia è il fatto di vedere questo condiviso con tutti e sempre. Ora, se questa è l'immagine del paradiso che queste piante ricordano, che la preghiera fa in modo che noi ci orientiamo lì, e perché il nostro cuore può vivere questo. La rivelazione di Gesù nel Vangelo rende accessibile tutto questo. Ma noi o siamo distratti, o siamo svampiti, o siamo disturbati, o siamo impelagati in nebbie varie, e non cogliamo più questo. Allora, questo è il mio primo suggerimento, che però fa ancora parte di questa introduzione che dicevo stamattina, no? Tenete conto di quello che è la spiegazione, io la prendo in San Paolo, però si potrebbe dire la spiegazione di tutto il Nuovo Testamento rispetto al dono dello Spirito che ci fa gustare l'amore di Dio. Noi non avremmo mai descritto le cose in questo modo, cioè, che ritroviamo in San Paolo. Allora, vorrei commentare brevemente, anche con l'aiuto della liturgia, il passo della lettera agli Efesini, siamo al capitolo 5, ai versetti 15-20. Ve li leggo. Chi ha la nuova traduzione, i termini sono un po' più appropriati, ma... Non ce l'ho e quindi la leggo secondo la versione precedente. Se poi qualcuno ha la Bibbia nuova, se me la presta, perché non ce l'ho con me. Allora, vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi, anche da donne sagge, ma da uomini saggi, profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi, erano già cattivi allora, quindi non c'è nessuna novità nelle osservazioni che facciamo oggi. Perché i giorni sono cattivi? Non siate perciò inconsiderati, è meglio dire non siate perciò scemi, così si capisce di più, ma sappiate comprendere la volontà di Dio e non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Poi le Bibbie moderne mettono punto. Addirittura cambiano il capitoletto, per esempio la Bibbia di Gerusalemme, ma altre Bibbie, quelle più moderne no. Comunque, cambiano e mettono il titoletto, no? Morale domestica. E poi seguono. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le mogli siano sottomesse, eccetera, eccetera. Allora, una prima annotazione. Spessissimo le Bibbie moderne presentano il pensiero delle scritture secondo una comprensione logica. La tradizione, invece, quando recepisce la scrittura, quindi quando ascolta la parola di Dio, ha un altro strumento a disposizione, è quello che si potrebbe chiamare a un'intelligenza spirituale. Dove sta la differenza? Qui la vedete bene. Allora, poi riprendo il passo, adesso vi faccio solo capire questo particolare, perché si trova anche in diversi altri passi del Vangelo. San Paolo sta dicendo che noi dobbiamo imparare nello Spirito a pregare e a rendere grazie. Poi, mettendo punto e parlando dell'essere sottomessi, sembra una specie di esortazione che fa successivamente, tanto che poi l'applicazione è le mogli ai mariti, i figli ai genitori, eccetera. E si perde il di più, cioè si perde la rivelazione di questo passo. Se voi andate a vedere il testo, diciamo, greco, non c'è punto, c'è solo virgola, e andrebbe tradotto così: siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi, no, con salmi, va bene? Poi, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio, va bene? Sottomettendosi gli uni agli altri nel timore di Cristo, punto. Se noi rompiamo la frase, noi perdiamo la percezione di ciò che viene rivelato. Quando noi ascoltiamo la scrittura, normalmente, no? L'ascoltiamo, diciamo, da distante, per cui risuonano le parole, al massimo noi cerchiamo di dire ma che cosa vogliono dire queste parole, no? E basta. Invece di disporci a ma che cosa rivelano? Se voi, questo qui è uno dei passi, diciamo, che si prestano proprio bene a fare una riflessione di questo genere. Se voi sentite invece da vicino, potete intendere così. Qui si tratta del dono dello Spirito Santo, che è quello che noi otteniamo con la preghiera, e la preghiera serve a, tra virgolette, conoscere la volontà di Dio. Però, se noi interpretiamo i dati del Vangelo come un invito a fare delle cose, per noi la volontà di Dio è fare questo o fare quello. Ma chi ci assicura? Il testo non vuole dire questo. La parola ha un altro respiro, ha un altro orizzonte, molto più preciso e molto più adatto al nostro cuore. Allora vuol dire, in che cosa consiste l'intelligenza di Dio, cioè il comprendere la volontà di Dio. San Paolo risponde in questo modo: volete essere ricolmi dello Spirito Santo, che è quello che vi mette in sintonia con il volere di Dio, che è amore per voi? Elenca tre cose: pregate, rendete grazie, state sottomessi. Queste tre cose non si possono disgiungere. Non solo, diciamo così, la percezione della verità di questa rivelazione non è istintiva. Nessuno avrebbe messo lo stare sottomesso per comprendere il volere di Dio. Nessuno. E difatti nessuno di noi ama stare sottomesso. Nessuno. Ma se voi riandate, come se sentiste poco alla volta, dette piano piano, in modo che voi possiate seguire tutte le risonanze, le parole di Gesù quando parla di se stesso, lui non dice sempre «Io non faccio se non quello che ho visto fare dal Padre? Io non dico se non quello che ho ascoltato io?» E lui non è stato mandato non solo a farsi uomo, ma a farsi uomo a tal punto da stare sotto tutti gli uomini. Quando lui è sulla croce, la liturgia della Settimana Santa interpreta tutte le profezie del servo sofferente di Yahweh e la fa, come dire, come concludere in quell'immagine. Allora i salmi dicono: non c'è uno più bello del figlio dell'uomo. Quando è sulla croce, neanche d'aspetto d'uomo aveva la bellezza. Quindi non solo non ha più la bellezza dei figli dell'uomo, ma non neanche più l'immagine dell'uomo, tanto è calpestato. Quando lui dice che va incontro alla passione, si dice che lui si consegna. Il consegnarsi è stare sottomessi. Ma perché lo stare sottomessi realizza il volere di Dio, il che significa che chi sta sottomesso è guidato dall'azione dello Spirito Santo? Perché? Voi potete intuire senza la mia spiegazione? Perché? In gioco è sempre per quale motivo Gesù è stato inviato? Per mostrare quanto è grande l'amore di Dio. Se ci fosse qualcosa, qualche persona, qualche situazione che potesse in qualche modo, come dire, far cambiare a Gesù questa sua disponibilità, sarebbe ancora il figlio di Dio incarnato? Potrebbe ancora dire di sé che lui è stato mandato per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per noi? Solo la sua sottomissione a tutto e a tutti permette a tutti di vedere quanto è grande l'amore di Dio, perché lui non è mai sbalzato fuori da questo amore nonostante tutte le ingiustizie, violenze o incomprensioni che subisce. Allora, lo stare sottomessi resta profondamente legato al rendere grazie. Ma perché si rende grazie? Se mi viene il mal di pancia devo rendere grazie. Se uno mi dà una bastonata sulla testa devo rendere grazie. Beh, se voi percepiste che anche con la bastonata che ricevete il vostro cuore non si stacca dall'amore di Dio, renderete grazie anche dalla bastonata. Ma non per la bastonata, ma perché scoprite che il vostro cuore non si allontana dall'amore di Dio neanche con la bastonata. Capite i collegamenti? Allora, questo si può fare senza preghiera, cioè senza poter disporsi ad accogliere in tutto e per tutto la volontà di bene di Dio per noi. Allora, quando noi anche nel Padre nostro diciamo sia fatta la tua volontà, non intendiamo o il mal di pancia, vabbè, sopporto. Il volere di Dio non è legato a una cosa o all'altra, è legato al fatto che qualsiasi cosa sia, tutte e ciascuna si possono aprire a fare esperienza dell'amore suo per noi. E basta guardare i cuori sono capaci di questo. Basta guardare una mamma nell'agire verso i suoi figli, anche quando è calpestata, lei mica rinuncia all'amore dei figli. E basta ascoltare le mamme dei carcerati, non so se voi avete mai, oppure le spose di chi, basta ascoltare qualcosa, capite al volo. Quello che San Paolo dice è quello che si riferisce a ciò che dicevo stamattina, no? Della la vita spirituale, no? Allude a quel mistero di Dio, alla nostra collaborazione al suo sogno di stare in comunione con noi e al compimento della nostra umanità. Questo significa godere dello Spirito Santo. Dove voi lo vedete agire nella vostra vita? In queste tre cose. Quando queste tre cose stanno unite, sempre e comunque, potete essere chiamati figli di Dio. Chi sono i figli di Dio? Coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio. E dove sono guidati? A mostrare quanto è grande l'amore di Dio. Di queste tre cose, ricordate che non potete separarle. Facciamo degli esempi. Io sono preso dal desiderio di pregare. Sono infiammato dalla preghiera. E poi, dicevo, dalle frecciate, proprio sai, quelle date bene, che mi feriscono e mi tormentano. Allora, guardate come il cuore si affonde nella preghiera. Se nel suo pregare riesce a stare sottomesso, cioè se Dio ha disposto che uno mi dà una bastonata sulla testa, ma io non mi allontano da Dio, quindi so come portare la fatica della bastonata, tenendo il cuore in comunione con Lui, allora la mia preghiera risponde all'azione dello Spirito Santo e renderò grazie. È misterioso questo. Nessuna psicologia umana può fare questo. Ma la dimensione spirituale non solo va al di là della psicologia, ma rende la psicologia molto sana. Non invece come spesso succede che un certo spiritualismo renda la psicologia malata. Come se io dovessi coprire tutte le mie deficienze con qualcosa di religioso, di... No, deve venire il contrario. La dimensione religiosa è proprio quello che permette alla nostra psicologia di essere così sana da non dipendere mai dal male di nessuno, neanche da quello che facciamo noi. E non è così semplice. Però, se voi continuamente tenete insieme queste tre cose, il pregare non alludo solo alla pratica della preghiera, alludo a questa dimensione di mai vivere soli, vivere sempre in compagnia, no? Dentro un'alleanza. Guardate che per molte persone accettare la vita in alleanza è già un'enorme fatica, perché spesso la vita si dipana in sofferenze, ingiustizie, fin da piccoli. E allora, quando noi diciamo no, che è necessario amare il prossimo per mostrare l'amore di Dio, non intendiamo che io mi faccio bravo perché amo il prossimo, ma è che, io ho solo la responsabilità di non impedire a nessuno di poter fare l'esperienza dell'amore di Dio. Non è un gioco se io sono bravo o sono cattivo, è un gioco il fatto di percepire il mistero di Dio, di percepire il mistero dei cuori che di Dio hanno bisogno, che del suo amore hanno bisogno. Allora, quando io cerco di amare il prossimo, è in funzione del non impedire a nessuno di fare esperienza di Dio. Se noi fossimo e ci attenessimo a questo, noi saremmo molto più sani, avremmo molte meno gelosie e molte meno pretese, il che renderebbe i rapporti molto più pacifici e molto più desiderabili. Questo passo della lettera agli Efesini è letto nella domenica 20 del tempo ordinario del ciclo B. E abbina come prima lettura, è il libro dei Proverbi, ma l'idea è: non siate sconsiderati, cercate la sapienza. Io traduco, non siete scemi, cercate la sapienza. Il passo del Vangelo è quasi la conclusione di quel lungo discorso, discussione che tiene Gesù con i discepoli, con i farisei, a proposito del mangiare la sua carne, lui è il pane della vita, no? È un capitolo che bisognerebbe leggere 50 volte, piano piano, piano piano, perché si entra gradatamente e scoprirete molte cose, ma non del capitolo, del vostro cuore, perché il Vangelo, come già vi dicevo, non presenta delle esortazioni, dà una rivelazione, ma la rivelazione è per il nostro cuore, è per, come intuire, come siamo fatti, che cosa ci riguarda fino in fondo, non quello che noi immaginiamo o pensiamo che ci debba riguardare, ma quello che effettivamente è. Allora, in questo passo siamo al capitolo 6 di San Giovanni, i versetti 51-58, Gesù commenta il fatto del conoscere il volere di Dio, che è la volontà di bene di Dio per l'uomo, e lo riassume in tre cose rispetto a lui, che è avere la vita da lui, dimorare in lui e vivere per lui. Sempre quel restare, rimanere. Dove stai? Dove abiti? Dove dobbiamo restare? Dove dobbiamo abitare? Allora, quello che forse noi stentiamo a riconoscere, perché lo diamo come per scontato, no? Quando Gesù dice chi non mangia me, chi non mangia la mia carne, non può avere la vita, noi pensiamo evidentemente all'Eucaristia, no? Ma cosa avviene con l'Eucaristia? Vi faccio un esempio sciocco. Quando io vado durante la liturgia eucaristica, no? Al momento della comunione, io mi accosto per fare la comunione. Io mangio l'ostia, no? Che non è più pane, è il corpo del Signore. Ma in realtà cosa avviene? Allora, è vero che io mangio, e mangio un pezzo di pane, che noi crediamo essere corpo del Signore. A livello spirituale cosa avviene? Vi spiego la cosa in un altro modo. Allora, il sacerdote, quando voi vi accostate per la comunione, alza l'ostia e dice corpo di Cristo. E voi rispondete? E cosa vuol dire? Cioè, va bene, un italiano dice così sia, un francese dice sì. Va bene, ma qual è il significato profondo, il significato spirituale? Amen. Amen cosa vuol dire? Che quando non è un pezzo di pane che è il corpo del Signore, vuol dire quello? Siete convinti? Tutti? Non è così. Allora, se voi siete lì, è evidente che avete accettato che quello non è semplicemente un pezzo di pane, è il corpo del Signore. Ma quando dite Amen al momento della comunione, non è questa fede che esprimete, esprimete un altro livello, cioè, e questa è la spiegazione di Sant'Agostino, che noi abbiamo praticamente dimenticato. Quando tu accedi alla comunione del corpo di Cristo, non è semplicemente il corpo di Gesù, è il corpo di Gesù, lui capo e noi membra. Dicendo Amen, noi diciamo sì, riconosco di far parte di quel corpo e assumendolo ne vivo della dinamica che ha permesso questo mistero, cioè il fatto di accettare di vivere in amore, perché tutto il bene che Dio vuole all'umanità possa essere espresso, possa essere manifestato. L'assenso che noi diamo non è semplicemente al dato di fede come di contenuto, ma alla dinamica che c'è dietro. Noi accettiamo di vivere di quella dinamica. Noi però questo l'abbiamo dimenticato. Per cui quando accettiamo il corpo del Signore, la prima cosa che facciamo è come di dire, come se riguarda una specie di intimità personale, no? Invece in realtà, sapete cosa avviene? Non sono io che mangio, è Lui che mangia me. Cioè è Lui che ingloba, non tanto in sé come corpo suo, che Lui è già definito, ci ingloba nel suo, Lui essere capo e noi membra. Questo è il corpo del Signore che noi celebriamo con l'Eucaristia. E questo è proprio quello che fa splendere l'amore di Dio per i Suoi figli. Gesù ha vissuto questo, con la sua passione, morte e risurrezione. Questo è il mistero che ha illustrato. E noi? Ne possiamo vivere un altro? No, di sicuro. Entrare in questa dinamica, che è la sua, che è quella di Gesù, significa partecipare del suo spirito, che l'ha preso, pensate, dalla Trinità, l'ha, perdonate le immagini, l'ha buttato nella nostra umanità. Ma per che cosa? Perché tutti potessimo veramente conoscere la volontà di bene di Dio per noi. Ora, questa è la dimensione di fondo. Quando noi ascoltiamo una parola, quando noi ascoltiamo un comandamento, guardate che non si tratta di una dimensione, diciamo, morale semplicemente, una dimensione di mistero. Ogni comandamento, se non pesca in questa volontà di bene che arriva al vostro cuore, e voi quando esercitate il comandamento non moltiplicate questa esperienza di bene per voi e per il prossimo, guardate che si possono osservare i comandamenti ed essere assolutamente vuoti, aspri e perfino giudicanti. Che serve questo? Il comandamento è in funzione di far arrivare al nostro cuore questa esperienza del bene di Dio per tutti. E guardando Gesù che noi impariamo questo, e stando in Gesù che noi possiamo alimentare anche per il nostro cuore questa esperienza. Ed questa è la Chiesa. Se noi non percepiamo questo, che vita spirituale viviamo? Una cosa un po' adatta, ognuno se la adatta man mano, a secondo, cambia a secondo dell'età, cambia a secondo delle circostanze che viviamo, ma che senso ha? Ecco allora, per me la cosa così importante è aprirsi alla rivelazione di Gesù. La vita spirituale è un continuo accogliere la rivelazione di Gesù che agisce nel nostro cuore e lo dispone a entrare in quella dinamica di amore che Gesù ha mostrato. Faccio un altro esempio. Nella scrittura, quando ci sono due punti nei Vangeli, due punti precisi, dove si dice e si descrive quella voce che si sente dall'alto, no? Questi è il figlio mio, l'amato, al battesimo e poi alla trasfigurazione. Alla trasfigurazione viene aggiunto, ascoltatelo. Allora, tutta la vita spirituale, quindi tutto quello che è legato alla nostra risposta rispetto al dono che Dio fa, è di poter godere in Lui mi sono compiaciuto. Cioè di poter percepire il compiacimento di Dio che si esprime nel fatto di poter essere in comunione con tutti i Suoi figli. Ogni bene che voi fate, se non porta questo piacere di essere in comunione con tutti, non procede dalla rivelazione di Gesù. E non soddisferà il vostro cuore. Attenzione però, essere in comunione con tutti non vuol dire che tutti sono in comunione con voi. Non ingannatevi. il custodire questa rivelazione dell'amore di Dio per tutti non significa che tutti vi accolgano e dicono ma che bravo, che ce lo godiamo proprio insieme. Non avviene questo. Anzi, spesso avviene il contrario. Ma proprio perché avviene il contrario vale la profondità e la verità di questa rivelazione. Non c'è niente di così profondo da sbalzar fuori il vostro cuore da questa realtà, nonostante tutto vi venga contro. Ma noi siamo pronti a vivere così. Eppure, il nostro cuore è fatto per questo. Pensate, per esempio, ai momenti altamente drammatici della vita, non so, un'alluvione. Ad Alessandria 20 anni fa, non era successo, quando il Tanaro era straripato, no? E aveva proprio creato, cioè, a parte i morti, no? Allora, quando si crea un disastro di proporzioni, diciamo, che nessuno può immaginare, voi notate due cose. La stragrande maggioranza della popolazione perde ogni riferimento individuale. Tutti sono l'uno per l'altro. Dura fin tanto che dura l'emergenza, eh? Poi dopo basta, poi si ricomincia come prima, è peggio di prima. Una piccola parte, ma proprio piccola piccola, diventa peggiore. Cioè approfitta anche di questo, ma sono pochissime. E normalmente le persone sentono subito una poveretto. Cioè quando il dramma è grande, tutti i muri, no? Tutte le resistenze, tutte le barriere che noi abbiamo cadono. È un po' quello che normalmente avviene con i bambini, no? Non so, una mamma, se ha un bambino sano o malato davanti, che sia bianco, che sia rosso, che sia verde, è un bambino. Chi non sente così non gode di una buona umanità. Però finisce con i bambini, perché quando poi ci trattiamo da grandi, valgono tutte le, come dire, tutte le divisioni e le particolarità. Mi ricordo di aver custodito delle testimonianze di parecchi uomini e donne che hanno fatto molti anni di carcere duro nei lager comunisti, per esempio in Russia e in Romania. Una delle esperienze che mi ha sempre colpito è che questi stessi che raccontavano erano come stupiti della cosa, è che quando la violenza è così grande, tanto da essere organizzata per poter togliere ogni forma di dignità a chiunque, quindi va al di là dell'immaginazione, allora per qualcuno scatta, ma allora se è così esagerata non posso essere toccato, perché è troppo al di là. Pochissime persone vivevano questo, e soprattutto allora erano tutti territori dove c'erano, non so, cattolici, ebrei, ortodossi, no? Di varie confessioni. Nel lager nessuno più teneva conto della sua confessionalità, no? Non so, si trovavano a pregare. Naturalmente è un pregare che non doveva dar nell'occhio, no? Ma tutti quanti sapevano di trovarsi uniti a pregare. Quando è finito, nel senso che sono ritornati, chi è ritornato? Sono ritornati alla vita normale, tutto è ripreso come prima. E mi ricordo la testimonianza di un romeno che diceva: io non mi sono mai arrabbiato nel carcere duro. Era così esagerata la violenza che non valeva la pena di arrabbiarsi. Soltanto c'era un'enorme compassione per tutti. Quando mi hanno liberato, aveva preso l'autobus, non so se voi siete mai stati a Bucarest un po' di anni fa, le strade sono più buche che, come dire, che asfalto, no? Sono più buche che asfalto. E su questo autobus ormai arrivato in città, l'autista ha fatto una frenata brusca, no? E quindi tutti sono caduti in avanti. E lui si è arrabbiato a morte. Poi di colpo dice: ma come? non mi sono mai arrabbiato davanti a torture violenti, è bastato che nella vita quotidiana, no? Una manovra falsa del guidatore mi ha fatto arrabbiare. Si è reso conto che i grandi doni non possono essere ritenuti pretese, perché oggi ce l'hai, un secondo dopo tu lo puoi perdere. Questo perché lo dico? Perché tutto quello che noi guadagniamo in realtà è dentro quello che avevo detto prima, con la preghiera, con il rendimento di grazie e con lo stare sottomessi. Quando noi, per le circostanze, non siamo più costretti a tener conto di questa grande realtà di fondo, noi restiamo in superficie, e in superficie valgono tutte le nostre stupidaggini, da quelle più o meno solenni, cause anche di grande ingiustizia, a quelle proprio stupide, no? Perché hai messo la cosa così? Non potevi metterla così? Sempre. Noi abbiamo sempre da dire in qualsiasi modo, no? Allora, la vita spirituale è la percezione di ciò che è essenziale, a tal punto che voi, stupidi in superficie, non dovete più esserlo. Perché in superficie funziona una enorme e tranquilla sottomissione. Fare così o fare così, ma che vi costa? Non è lo stesso. Se piove o c'è il sole, che grande differenza fa? Allora, se custodite la preziosità degli atteggiamenti di fondo, in superficie non siete più disturbati, cioè siete sottomessi. Non avete più motivo di fare lotta con qualcuno o con qualcosa, perché il tesoro che portate è così prezioso che nessuno ve lo può rubare. Ecco, la vita spirituale ha a che fare con questi dinamismi. E noi cercheremo di illustrare aspetto per aspetto, mi servirò di alcuni riferimenti o parabole oppure proprio episodi del Vangelo, in modo da illustrare quello a cui il nostro cuore anela e che noi gli impediamo perché non lo riteniamo degno o capace di questo livello. Ma se il Signore ci ha fatti a sua immagine, perché rifiutare come siamo fatti? Perché distorcerci pur di ottenere qualcosa che sappiamo già in partenza che non otterremo? Se io sono stato offeso e a tutti i costi voglio le scuse dell'altro, anche se l'altro me lo dà, come prima, non torno più. E non illudetevi. O si cresce, ma indietro non si torna. Allora, il crescere vuol dire arrivare a questa profondità del cuore, dove non si è più turbati da una cosa o dall'altra, perché quello che è prezioso per me è prezioso anche per il cuore dell'altro. I tempi sono diversi, le modalità di viverle sono diverse, ma nessuno ha la pretesa di insegnare a qualcuno. Soltanto io ho il desiderio che il Signore mi faccia vivere quello per cui Lui è venuto, perché quello è adatto al mio cuore, e poi scopro che è adatto al cuore di tutti. Ecco, se noi reagiamo in questo modo, noi cominciamo a percepire dove porta, in cosa consiste la rivelazione di Gesù. Qual è il suo dono per noi, che Lui è? Non di qualcosa che ci ha dato, ma il dono che Lui è per la nostra umanità, cioè per il nostro cuore. Mi fermo qui. Quando doveste formulare qualche domanda, visto che più o meno seguiamo questo ritmo, tenete conto, scrivete. Poi, dopo 3 giorni, magari giovedì, prima di iniziare l'incontro del pomeriggio, avete domande? Però domande precise. Se so rispondere, bene, se non lo so, dico, dobbiamo fare un altro corso di esercizi per rispondere. Perché le domande che vengono subito, diciamo, spesso sono domande astratte. Invece bisogna che le domande derivino da un'esperienza che vi ha in qualche modo costretti a cambiare di livello. Ognuno ha queste esperienze nella vita. Allora, se c'è qualche domanda che procede da lì, serve a tutti. Se invece procede solo dalla testa, non serve neanche a me che la faccio, né all'altro che risponde. Sì, sì. Certo. Io vorrei solo aggiungere questo, signora. Qualche volta, allora, se suo figlio le ripete quelle cose, è perché è come se ha difficoltà a capire, no? Allora, qualche volta, invece di fare l'osservazione, se tu avessi il Signore Gesù, tu dici, io, quando tu mi fai l'osservazione, non sono contenta ancora? E questo non ti dice niente? E basta, capisce da solo.
Me lo dice lui, però.
Deve dirlo lei!
Me lo
dice
lui. Sì, ma quando ti dice? Sei sempre contenta, canto con Radio Maria, prego.
Infatti, quando è così, bisogna stare tranquilli, perché è l'altro che deve dedurre le cose, non noi insegnare. Comunque, poi dopo, nei vari aspetti, continuiamo.
Io vorrei, per cortesia, vorrei che se noi mettessi i testi che hanno...
Allora...
Possiamo riflettere su quanto lei...
No, ma adesso, da domani in poi, i testi che prenderò, li segno qua. Però per quelli che ho preso oggi, questa cosa della lettera agli Efesini, il capitolo 5, i versetti 15-20, con la specificazione però che ho dato. E se voi andate alla liturgia che fa proclamare questa parola, è la domenica del tempo ordinario ventesima, 20, del ciclo B. Tempo ordinario 20, ciclo B. E allora il testo è Proverbi 9, versetti 1-6. E invece il Vangelo è Giovanni 6, versetti 51-58. Ma la liturgia, quando è quella domenicale, non dovete limitarvi solo alle letture, perché tutte le collette, le antifone, hanno tutto un significato, come dire, sono tutte come luci che vivi, come dire, non solo illuminano il brano, ma lo aprono, perché poi voi possiate leggere il vostro cuore, non nel vostro cuore, leggere il vostro cuore. Ma spero che alla fine della settimana, con qualche esempio di qua e di là, quello che intendo dire possa passare.